Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 23 dicembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Trump vuole incontrare al più presto Putin per fermare la guerra in Ucraina. Il Cremlino fa sapere che al momento non ci sono piani per colloqui. Siria, il leader al-Jolani assicura il rispetto delle minoranze, ma restano frizioni tra la nuova leadership e la minoranza curda. Il Papa esprime ancora dolore per i bambini colpiti dalla guerra. Tacciano le armi contro scuole e ospedali. Sono le 8:42 secondi, buongiorno da Marco Guerra. Un cessate il fuoco per il Natale in tutti i fronti di guerra, lo ha chiesto il Papa ieri dopo l'Angelus, quando ha ribadito il suo messaggio di pace, di speranza e di riconciliazione per terre come il Mozambico, la martoriata Ucraina e Gaza. Sentiamo Francesca Sabatinelli.
È tanta e costante la preoccupazione del Papa per tutti coloro che vivono le sofferenze inflitte dalla guerra e dalla violenza. Nei saluti ai fedeli subito dopo la recita dell'Angelus, Francesco ricorda il Mozambico stretto tra povertà e violenza, al quale il Papa guarda con attenzione e preoccupazione, con la preghiera che il dialogo e la ricerca del bene comune, sostenuti dalla fede e dalla buona volontà, prevalgano sulla sfiducia e sulla discordia. Il Papa denuncia poi la tanta crudeltà subita dai piccoli innocenti in altre zone di conflitto.
La martoriata Ucraina continua ad essere colpita da attacchi contro le città che a volte danneggiano scuole, ospedali, chiese. Tacciano le armi e risuonano i canti natalizi. Preghiamo perché a Natale possa cessare il fuoco su tutti i fronti di guerra. In Terra Santa, in Ucraina, tutto il Medio Oriente, nel mondo intero. E con dolore penso a Gaza, a tanta crudeltà, ai bambini metragliati, ai bombardamenti di scuole e ospedali. Quanta crudeltà!
Andiamo alla cronaca internazionale. Come abbiamo sentito nei titoli, il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che incontrerà presto il suo omologo russo, Vladimir Putin, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. Intanto sul terreno continuano gli scontri. Il servizio di Silvia Giovanrosa.
Lo ha detto parlando ai suoi sostenitori durante un incontro a Phoenix, in Arizona. Porre fine alla guerra è una delle cose che voglio fare più rapidamente. Donald Trump dunque prepara il terreno per un incontro con Vladimir Putin all'inizio del suo mandato. Lo stesso capo del Cremlino alcuni giorni fa si era detto pronto ad un faccia a faccia con il nuovo presidente USA. Tuttavia da Mosca arriva la notizia che al momento non vi sarebbe nessun incontro programmato e mentre si cercano soluzioni diplomatiche per porre fine al conflitto armato che ormai dura da quasi 3 anni, sul terreno si continua a combattere. Dopo l'attacco ucraino di sabato, che ha colpito edifici residenziali nella città russa di Kazan, a oltre 1000 chilometri dal confine tra due paesi, arriva la minaccia di Mosca. Chiunque, per quanto cerchi di distruggere, affronterà a sua volta una distruzione molto più grande e si pentirà di cosa sta cercando di fare al nostro paese, ha dichiarato Vladimir Putin.
La Siria è di tutti, così il leader dei ribelli al-Jolani, che ha rovesciato il governo di Assad, assicura di proteggere fedi e minoranze all'interno del territorio siriano, nominata una donna a capo dell'ufficio degli affari femminili, mentre vengono condannati i separatisti curdi. Il servizio di Roberta Barbi.
La caduta del presidente siriano Assad è una vittoria del popolo, perché la Siria è un paese per tutti. Così il capo dei ribelli al-Jolani da Damasco, dove negli ultimi giorni ha incontrato il leader druso libanese Jumblatt, con cui auspica che le relazioni tornino alla normalità, ma soprattutto il ministro degli esteri turco Fidan. E se viene ribadita la volontà di rispettare tutte le fedi e di proteggere tutte le minoranze con l'impegno di evitare futuri conflitti tra loro, dall'altra parte non c'è posto per i separatisti curdi, che intendono controllare una parte di territorio nel nord-est del paese perché mettono a rischio appunto l'integrità territoriale. Richiesta inoltre la revoca delle sanzioni alla Siria in modo da poter fornire servizi, nonché la mobilitazione internazionale in modo che il paese possa rimettersi in piedi e gli sfollati tornare a casa. Nominata infine una donna, Aisha al-Dibs, a capo dell'ufficio per gli affari delle donne, che si definisce un'attivista impegnata nel campo degli aiuti umanitari.
Intanto la Chiesa siriana, dopo il cambio di governo, prosegue a fornire assistenza pastorale e umanitaria. Ad Aleppo, il centro dei Maristi Blu ha ripreso l'assistenza alla popolazione dopo i giorni concitati dell'arrivo dei ribelli. Sentiamo Andrea Rossi, direttore della Fondazione Marista Internazionale.
Sono entrati nel nostro centro ad Aleppo, dove noi abbiamo 15 progetti da tanti anni con 155 volontari cristiani e musulmani che operano nel centro dei Maristi Blu. Sono entrati armati e si sono avvicinati al nostro fratello, Giorgio Sabé. C'è stato un primo momento di tensione dovuto al fatto che queste persone non parlavano arabo, quindi Giorgio Sabé si è avvicinato a loro facendo il segno della croce, spiegando loro che era un centro dei fratelli che si occupava delle persone. Fondamentalmente adesso la situazione sembra essere quella di una apertura a centri come questi, che sono centri cristiani ma che si occupano di progetti che in qualche modo sono interreligiosi.
I Maristi Blu quindi rappresentano una speranza per la Siria, anche per mantenere quel mosaico di convivenza.
È vero, la presenza è significativa perché dei 155 volontari dei Maristi Blu più della metà sono musulmani e quindi la convivenza religiosa diventa un valore aggiunto per raggiungere sempre più persone ad Aleppo.
Mentre i negoziati cercano ad ora di elaborare un accordo di cessate il fuoco a Gaza, un funzionario israeliano ha dichiarato al Time of Israel che Hamas ha fornito segni di vita per diversi ostaggi. 96 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre rimangono a Gaza, compresi i corpi di almeno 34 morti, confermati dall'esercito israeliano. E ora andiamo a Mayotte, l'arcipelago francese devastato dal ciclone Kido. Secondo i dati provvisori si sarebbero registrati ufficialmente 31 morti e circa 1.400 feriti, ma le autorità temono un bilancio molto più alto nelle baraccopoli trasformate in cimiteri a cielo aperto. Stabile il numero delle vittime è difficile, anche perché un abitante dell'isola su tre è un fantasma da un punto di vista amministrativo. Sul posto, con grande difficoltà, stanno arrivando le squadre di Medici Senza Frontiere. Cecilia Seppia ha raggiunto Claudia Lodesani, responsabile dei progetti di Medici Senza Frontiere per la Francia e Mayotte.
Sappiamo la situazione di Mayotte è che comunque ci sono una percentuale di migranti che vengono dalle Comore molto elevata, quindi che vivono in bidonville, e il nostro intervento principalmente lo facciamo nelle bidonville. Comunque attualmente sappiamo, perché il nostro coordinatore è andato a visitare l'ospedale oggi, che l'ospedale ci sono già degli attori presenti, militari non solo, e che comunque stanno lavorando per ripristinarlo, mentre nelle bidonville ancora non è arrivato nessuno.
Ecco, il bilancio ufficiale parla di 31 vittime, almeno secondo le agenzie di stampa, e 1.300 feriti, però il problema sono proprio le bidonville, cioè si crede che quelli saranno dei cimiteri a cielo aperto.
In questo momento è molto difficile da dire, perché non abbiamo un censimento, non sappiamo esattamente chi viveva lì e nessuno lo sa. In realtà sappiamo di colleghi, cioè comunque di persone con cui lavoravamo, che non rispondono al telefono e che non sappiamo dove sono. Sarà molto difficile da determinare il numero dei morti, questo sicuramente.
I centri per migranti in Albania sono pronti e saranno molto utili per velocizzare le procedure di riconoscimento della protezione di chi ne ha diritto, ma soprattutto il rimpatrio, lo spiega in un'intervista al ministro italiano degli interni Piantedosi. E in mattinata sarà inaugurata dalle più alte cariche istituzionali di Roma e del governo la nuova Piazza Pia davanti a Via della Conciliazione, e dopo 3 mesi di manutenzione in vista del Giubileo ha riaperto anche Fontana di Trevi. Torniamo all'Angelus di ieri. Nessun bambino è un errore, impariamo a stupirci dal dono della vita. E così il Papa è tornato a porre l'accento sul valore della maternità e della vita, invitando a contemplare le figure di Maria e di Elisabetta. Sentiamo la sua voce nel servizio di Edoardo Giribaldi.
Nessun bambino è un errore, il dono della vita.
A pochi giorni dal Natale, Papa Francesco recita l'Angelus dalla cappella di Santa Marta, a causa di un raffreddore. «Sto migliorando», rassicura. La sua riflessione si concentra sulla visita che Maria riserva alla sua anziana parente Elisabetta.
Contemplare i segni prodigiosi dell'azione salvifica di Dio non deve mai farci sentire lontani da Lui, ma piuttosto aiutarci a riconoscere la sua presenza, il suo amore vicino a noi, ad esempio nel dono di ogni vita, di ogni bambino, della sua mamma. Non restiamo indifferenti alla loro presenza.
Poi un passaggio sulla tradizionale benedizione dei bambinelli.
Possiamo chiederci allora: io ringrazio il Signore perché si è fatto uomo come noi per condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra esistenza?
È tutto per ora da Alberto Giovannetti in regia, da Marco Guerra in studio. Grazie per l'attenzione. Restate su Radio Vaticana, tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9:00.